Prima di lei c'era Davide Gentili della Commissione Antimafia di Milano che sottolineava un aspetto di questi arresti, di questa inchiesta milanese che è, insomma, lui dice la sudditanza delle società nei confronti di questi gruppi che sono oggetto oggi di arresti.
Mi sembra una osservazione assolutamente condivisibile. La lettura dell'ordinanza fa emergere un quadro desolante nel quale intanto si constata che la curva è una zona franca non soltanto dello stadio, ma di questa società, perché la curva diventa un centro di rotazione di attività criminali che non riguardano soltanto lo stadio, ma riguardano la società nel suo complesso. E inoltre c'è un aspetto di società di calcio che farebbero bene a denunciare invece per accettare uno strano senso del quieto vivere e dunque essenzialmente per non essere danneggiate, preferiscono scendere a patti e preferiscono farlo davanti a richieste che crescono sempre nei termini
Abbiamo perso Pippo Russo, mi sente?
veramente.
Eccola, guardi che l'abbiamo persa. Mi diceva le società che scendono a patti.
Scendono a patti nella misura in cui accettano pretese e richieste che sono sempre più esigenti, anziché denunciare. Questo è un aspetto sconcertante che proietta un'ombra pesante su entrambe le società.
Secondo lei questo atteggiamento è diffuso ovunque, da parte, questo rapporto tra gruppi ultra con queste tendenze e le società è diffuso ovunque in Italia?
A mio parere sì, anche perché laddove questo legame lo si è provato a rompere, lo si è fatto a patto di dover andare incontro a dei rischi molto elevati per l'incolumità personale. Voglio ricordare il caso della Lazio col passaggio alla proprietà di Lotito, personaggio discutibile sotto molti aspetti, ma che su questo fronte è stato inflessibile nella rottura dei rapporti con i gruppi più agguerriti della curva. Non tutte le società hanno questa forza, anzi direi che le evidenze ci portano a sostenere che quasi nessuna società di calcio in questo paese ha questa forza, si preferisce il quieto vivere e lo si fa lisciando il pelo della bestia che ovviamente col pelo lisciato si fa sempre più famelica.
Senta, il caso di Milano però forse un elemento di, come dire, interesse esclusivo ce l'ha, particolare, e cioè il fatto che qui c'è un accordo tra gruppi di due società rivali, cosa che altrove noi dalle inchieste quantomeno non abbiamo ancora rilevato.
Ma sì, a dire il vero c'è stato, almeno fino a qualche tempo fa, un atteggiamento analogo tra le curve romane, nel senso che molti di questi gruppi a cavallo tra il mondo ultras e il mondo criminale poi appartenevano, guarda caso, alle medesime frange dell'estremismo politico di destra ovviamente, e questo faceva da collante per impedire o quantomeno per favorire una situazione in cui i punti di accordo fossero prevalenti rispetto ai punti di contrasto. Certo, il caso milanese diventa eclatante perché abbiamo due fazioni, o meglio, due curve nelle loro rappresentanze più agguerrite, che capiscono che è molto più conveniente proseguire a vivere d'amore e d'accordo perché la torta è grande e appetitosa per tutti, e questo è certamente un esempio particolare. Va anche aggiunto che sono poche le città che hanno due grandi
Certo.
club nei campionati professionisti, e quindi è molto raro che ci sia una saldatura del genere.
Abbiamo poco più di un minuto, quindi è difficile rispondere a domande complesse, gliela faccio lo stesso, Pippo Russo. Lei diceva la sudditanza delle società, la paura, eccetera, ma quali dovrebbero essere gli anticorpi?
Ma gli anticorpi non sono molto semplici. Non accettare di venire a patti e denunciare, anche a rischio di andare incontro a dei danni, alle sanzioni determinate dal principio della responsabilità oggettiva, per cui le società sono responsabili dei comportamenti dei tifosi, ma in ogni modo bisogna rompere. Lo ha detto anche il procuratore di Milano, in fondo, che ha parlato di società danneggiate e che però forse nei sistemi di governance e di autocontrollo dovrebbero fare di più per aiutare non soltanto a reprimere, ma a estirpare il fenomeno.